Buonasera a tutti, ben trovati. Questo Shabbat ricominciamo la lettura annuale della Torah. Mi si dice, con buon auspicio, con buon augurio, con buona sorte. Questo ciclo ininterrotto, noi torniamo ogni anno sullo stesso testo, ma ogni volta con uno spirito nuovo, con un approccio rinnovato e soprattutto arricchiti ogni volta da una consapevolezza aggiunta di ciò che abbiamo studiato. La parasha di Bereshit è una parasha molto difficile, molto articolata, che ci presenta molti temi. Uno dei temi più caratterizzanti di questa parasha è il racconto del cosiddetto peccato originale. Ora, si sostiene spesso che nella tradizione ebraica non esiste il concetto di peccato originale, almeno così come intesa da altre tradizioni religiose. Ora, questa affermazione è in parte vera ed in parte falsa. Tutto dipende da cosa si intende per peccato originale. Allora, bisogna partire innanzitutto dal concetto di che cosa intende la tradizione ebraica per la parola peccato, perché aver commesso un peccato determina una condizione oggettiva di trasgressione, di colpa, una condizione esistenziale di vulnerabilità giuridica ed etica, quello che noi chiamiamo la colpevolezza, in una condizione soggettiva di inadeguatezza, di punibilità, di senso di colpa. La cosa molto interessante è che nella lingua ebraica la parola che più si avvicina alla parola peccato, colpa, è quella di chet, chattat, che nel linguaggio e nell'etimologia ebraica indica una sequenza che parte dalla tentazione di commettere un'azione deviante, ma implica anche un'azione di espiazione, di riparazione. Allora, quindi dai radici et chattat comprende un insieme di significati che fanno dal rompere un patto all'inciampare in un ostacolo, al mancare la mira, e fino ad arrivare a parole che indicano anche lo sviluppo di azioni di riparazione ed espiazione. Come se già nella lingua ebraica ci si volesse dire che nel produrre azioni di peccato, di rottura, noi abbiamo contemporaneamente dentro un'azione di riparazione, di espiazione. Allora, questo è molto presente già in due colpe, quelle che sono le colpe, i peccati per eccellenza nella Torah, che sono la colpa del vitello d'oro, che è speculare a quella della prima colpa, della prima coppia, quella dell'albero e del bene e del male. Sono episodi speculari anche per il rapporto reciproco che c'è tra colpa individuale e colpa collettiva. Nella tradizione ebraica non ci può essere teshuva collettiva se prima non cede anche una teshuva individuale e viceversa. Questo movimento del peccato e della teshuva, della rottura e della riparazione, già c'è tutto nel racconto del capitolo 2 e del capitolo 3 del libro di Bereshit. Ora cerchiamo di vedere più da vicino la trasgressione della prima coppia umana e della conseguente cacciata dal giardino dell'Eden. Ci tengo a sottolineare che nella Torah non si parla di peccato a questo riguardo. Non è mai scritto, ma solo di disobbedienza e di trasgressione. Ora, le interpretazioni concernenti la natura e le modalità della colpa della prima coppia umana sono all'interno della stessa tradizione ebraica numerosissime, pure se niente affatto contraddittorie. Ora, tra le tante interpretazioni, cerchiamo di seguire i commenti di Rashi, il più autorevole degli esegeti della Bibbia. Innanzitutto Rashi, nella sua esegesi, sembra voler scattare un'interpretazione della colpa di Adamo che metta l'accento sulla natura sessuale della colpa stessa. Questo è un concetto molto presente, molto caratterizzante, per esempio, dell'esegesi cristiana, in cui si tratterebbe di un peccato di natura sessuale. Perché Rashi, al momento di commentare la nascita di Caino e Abele, che troviamo nel capitolo 4, quindi dopo il racconto del peccato originale, nel commentare la nascita di Caino e Abele, Rashi ci dice: Adamo conobbe sua moglie Eva, ed essa concepì e partorì Caino. Così dice la Torah. Rashi ci dice già prima dell'avvenimento precedente, cioè a dire prima che commettesse la sua colpa e fosse scacciato dal giardino dell'Eden, conobbe Eva. E questo si applica ugualmente alla gravidanza e al parto. Cosa sta sottolineando qui Rashi? Che la colpevolezza di Adamo poggia su tutt'altro che la sessualità. Cioè il concepimento di Caino e Abele, la gravidanza, il parto, la nascita di Caino e Abele sono precedenti alla colpa di aver mangiato del frutto proibito. Questo è molto importante. Quello che Rashi ci sta dicendo. Questo racino deduce dalla forma verbale dell'azione della conoscenza sessuale. Be'adam yada et tishto. E Adamo aveva conosciuto sua moglie. Okay? Quindi dice, il verbo non è al presente, adesso, dopo il peccato. Aveva conosciuto, cioè già prima dell'avvenimento precedente. Quel che Rashi in compenso ammette è che per contro la sessualità può fornire l'occasione della colpa. Infatti, a proposito del concatenamento dei versetti, l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne provavano vergogna. Vescite. Capitolo 2, verso 25, è l'ultimo verso del capitolo 22. Subito dopo, il primo verso del capitolo 3 inizia con «Il serpente era il più scaltro», versetto che introduce il racconto delle relazioni fra il serpente e l'uomo. Vediamolo questo pezzo, vediamolo, andiamo a vederlo sul testo. Vedete che il capitolo 2 finisce con Vayu Shenem Arumim Adam Bishto Beloit Bushash. E tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie non si vergognavano, non c'era vergogna della nudità. Qual è il verso successivo? Quello con cui inizia il capitolo 3. Be'anachash aya aum mikol hayat ha'sadeh. Il serpente era il più scalto di tutte le bestie del campo, le bestie selvagge. Da notare questo paradosso in cui la parola arum significa sia nudo e sia scalto. Qui è una parola usata sia nella definizione della nudità e sia nella definizione della scaltezza del serpente. Allora, secondo Rashi, questo serve a spiegarci che quel che indusse il serpente ad attaccarsi a loro, che li aveva visti nudi ed essi non ne provavano vergogna, significa, dice Rashi, le ultime righe, che facevano l'amore sotto gli occhi di tutti e a conoscenza di tutti, e lui desiderava il serpente. E ci sta dicendo Rashi, Rashi ci sta dando un'interpretazione molto profonda, psicologica, che il comportamento di Adamo ed Eva ci dice che la sessualità non è una colpa, nel senso più stretto del termine, ma che l'innocenza, la genuinità della sessualità si trova perennemente minacciata e che basta uno sguardo, forse anche uno sguardo malizioso, che si insinuisca il rischio della colpevolezza e nella pubblicizzazione di ciò che dovrebbe stare nella sfera dell'intimità, che questo rischio diventa effettivo. Allora, che vuol dire la scaltezza allo stesso termine della nudità? Vuol dire la scaltezza è sinonimo di una nudità e spudorata, quando non c'è più un'intimità, una riservatezza, quando quella che è la cosa più intima e più personale e più emotiva e più privata diventa qualcosa di cui noi ostentiamo, che noi mettiamo in qualche modo a nudo. Quindi lì subentra la scaltezza, la malizia. Quindi il commento in questione precisa ancora una volta che la colpa non è presente nell'atto in sé per sé, essi non ne provano vergogna. In questa logica, in cui l'uomo e la donna si rivoltano contro il creatore, in che senso? Che Adamo ed Eva consumano il frutto e in questo modo trasformano i valori, perché fin tanto che si sottomettono alla proibizione di mangiare dell'albero della conoscenza, questo è l'unico comandamento che Dio ha dato loro, che segna il confine tra il bene ed il male. Ora, l'adesione al progetto del serpente, ciò che dà l'illusione alla prima coppia di raggiungere la conoscenza del bene e del male, che era stata accuratamente celata da un Dio malvagio e geloso. Ecco che allora la colpa della prima coppia ha per l'emeneutica ebraica un motivo essenzialmente teologico, se vogliamo. È una rivolta contro il creatore. Allora vediamo come Rashi interpreta questo peccato. È detto nel testo del capitolo 3 al verso 7 che dopo aver mangiato del frutto proibito i loro occhi si aprirono, cioè vuol dire che la coppia acquista una sorta di lucidità, di intelligenza, di cognizione, non che prima del peccato l'uomo e la donna non fossero intelligenti, ma la lucidità acquista dei colori di amarezza, cioè vengono in qualche modo il male, l'istinto malvagio inizia a mischiarsi, ad essere tutt'uno con l'orienza intorno, mentre fino a quel momento c'è una separazione netta, una consapevolezza di dove sta l'orienza e di dove sta l'orienza reale. Nel momento in cui mangiano del frutto proibito, l'istinto al male, la malizia, la malvagità diventa un tutt'uno con l'orienza intorno. Allora dice Rashi, che vuol dire qui? La Torah parla qui in riferimento agli occhi della mente e non in riferimento alla vista propriamente detta. Rashi usa questo paradosso. Anche il cieco sa di essere nudo. Cioè quando la Torah dice solo in questo momento lo sanno di essere nudi, allora qui non si, cosa significa essi seppero di essere nudi? Rashi dice era stato dato loro un solo comandamento e loro se ne sono spogliati, cioè si sono denudati di una copertura di un vestito etico, di qualcosa che ci copre, cioè le mitzvot sono in qualche modo un abito, una corazza, una immunità, un qualcosa che ci copre, che ci protegge dallo yetzer, l'uomo e la donna mangiando il frutto diventano consapevoli della loro nudità, ma non è una nudità visiva, fisica, e Rashi ce l'esprime in questa espressione paradossale, metaforica, meravigliosa, anche il cieco sa di essere nudo, come dire, il tentativo di elevarsi al rango di Dio rivela la limitatezza umana, quindi nella conoscenza della prima coppia umana si fa strada quel sentimento di una lancinante colpevolezza. È qui che l'uomo si sente in colpa. Eppure fino a questo momento nulla ancora è perduto, perché il creatore cerca di riallacciare il dialogo con la prima coppia umana per condurli alla Teshuva. E gli fa questa paradossale domanda: dove sei? Dice Ayekka. Dio dice all'uomo: dove sei? Capitolo 3, verso 9, Ayekka. E Rashi, guardate come spiega questa domanda paradossale di Dio. sapeva benissimo dove si trovavano, cioè Dio che non sa dove si nascondono Adamo ed Eva, ma questo serve a consentire il dialogo, di modo che essi non avessero timore di rispondere, come invece sarebbe avvenuto se li avesse puniti immediatamente. Quindi vedete che all'opposto di una rappresentazione gnostica di un Dio malvagio che vuole nascondere i suoi segreti alla sua creatura, il creatore si presenta subito come colui che anche dopo la colpa dialoga con l'uomo, rispettandone la libertà. Né Adamo né Eva coglieranno però l'occasione di permettersi che viene loro offerta, accusando la donna datagli da Dio di essere all'origine della colpa. Adamo si pretende innocente, accusa Dio: è stata la donna che mi hai posto accanto a darmi dall'albero perché ne mangiassi, dice il capitolo 3, verso 12. E la dice: oltre a non assumersi le sue responsabilità, inizia il gioco dello scaricabarili, e esce cosa aggiunge, qui lui dà prova di ingratitudine verso la bontà divina. Vuol dire, non solo io non c'entro niente, ma è stata la donna e non io, ma questa donna me l'hai messa tu accanto. Quindi, che è lo stesso gioco, lo stesso scaricabarili che cerca di usare Caino quando Dio gli chiede: ma dov'è tuo fratello? E dopo che lui l'ha ucciso, e Caino invece di assumersi le proprie responsabilità dice: ma chi sono forse io il guardiano di mio fratello? Cioè Caino va molto oltre a quello che fa Adamo. Cioè non si tratta più soltanto di una irriconoscenza verso la bontà divina, ma Caino accusa Dio e gli dice: tu sei guardiano del mondo, non io, sei tu che dovevi vigilare, non sei tu il giudice dell'umanità. Quindi Caino va molto oltre questa provocazione di Adamo. Cioè diventa anche, Caino è colui che fa una provocazione che va molto più avanti, quella che si chiama Teodicea, sulla giustizia di Dio, la mette in dubbio. Non sono io il guardiano, tu sei il guardiano del mondo. Allora, in questo gioco di scaricabarili, la donna adotta a sua volta questo stesso atteggiamento di Adamo, accusando il serpente. E solo in questo momento le sanzioni, la punizione colpisce la prima coppia umana che si doveva espulsa dal giardino dell'Eden. Come a dire, la punizione scatta nel momento in cui Adamo ed Eva non si assumono le proprie responsabilità. Qui l'atteggiamento di Dio è un atteggiamento che fa di tutto per chiamare la prima coppia ad assumersi le responsabilità. La domanda: dove sei? Come se io sento il mio figlio piccolo che in un'altra stanza rompe qualche cosa, sento il rumore di qualche coccio rotto, non vado immediatamente nell'altra stanza a punirlo, ma sollecito un dialogo: dove sei? Che fai? Che stai facendo? Non lo metto subito in una situazione di colpevolezza, di senso di colpa, in cui il senso di colpa lo schiaccia immediatamente. Ma gli offre una chance per argomentare il suo errore. Gli offre una possibilità di assumersi le sue responsabilità e di riuscire a dirmi: sì, papà, ho sbagliato, ho rotto questo vaso. Quello che Dio benedetto fa è una grande pedagogia, questo domandare dove sei, che non viene colta dalla prima coppia, in cui dice: ma non sono stato io, è stato lui. E la donna dice: non sono stato io, è stato il serpente. E Rashi dice anche, va molto oltre, perché Rashi dice che la donna aggiunge qualcosa a quanto le era stato ordinato, perché mentre Dio aveva proibito soltanto la consumazione del frutto dell'albero della conoscenza e non il toccarlo, la donna cosa fa? Aumenta questo interdetto, trasformandolo allo stesso tempo in un tabù e adottando nei confronti di quest'albero un atteggiamento magico. Ed è proprio questa la colpa che il serpente utilizza per il nulla a trasgredire il comandamento divino. Che cosa dice il serpente? Non ne morrai! E Rashi dice: la spinse fino a farle toccare l'albero. E allora le disse: come non sei morta toccandolo, non morirai mangiandolo. Ma Dio non ha mai proibito la prima coppia di non toccare l'albero. Allora, quando l'interdizione divina arriva ad essere assimilata a un tabù, cioè quando la nostra coscienza morale si degrada in una semplice introiezione del superiore, e questo succede spesso quando c'è un approccio superstizioso, poco consapevole, quando una persona non ha studiato e si approccia alla religione soltanto con la superstizione. Basta condurre ad essere a prendere coscienza dell'inanità del tabù per fargli contemporaneamente rigettare l'ordine divino, cioè butta il bambino con tutta l'acqua sporca. Ed è in questo senso che vediamo agire il serpente nei confronti della donna, no? E a questo punto Rashi rivela quella che gli sembra essere la natura vera della colpa, che il testo dice: perché Dio sa che nel momento in cui mangerete questo frutto i vostri occhi si apriranno, voi sarete come dei conoscitori del bene e del male. E la donna vide che l'albero era buono. Allora dice Rashi: ogni artigiano odia i suoi simili, egli ha mangiato il frutto e ha creato il mondo, voi sarete come dei formatori di mondo. La donna vide, e cioè vide le parole del serpente, essere parvero belle e accordò al loro credito che l'albero era buono per essere come Dio. Cioè, questi a riportare da Rashi sarebbero le parole del serpente. In che senso? Che il serpente riduce la creazione del mondo alla creazione delle cose da parte del divino artefice, cioè al Dio creatore, e qui viene sostituita l'idea di un demiurgo che può venire posto sullo stesso piano di un artigiano. Allora è come se il serpente volesse far credere che assorbendo il frutto dell'albero il demiurgo genera i mondi, E non bisogna più dire a questo punto chi è Dio il creatore dell'albero, ma che l'albero ha generato il Dio. È un po' complicato, ma Rashi qui dice che stando alla menzione del serpente, la proibizione di consumare il frutto dell'albero viene spiegata automaticamente, perché qui ci sarebbe un discorso di gelosia, di odio da parte del fabbricatore di coloro che pretendono di realizzare la sua stessa opera. Allora, qui, seguendo la lettura di Rashi, il serpente vuole condurre la donna verso una concezione gnostica dell'universo. Cioè, la gnosi crede che accanto a un Dio del bene c'è un Dio del male, e quindi all'opera del Dio geloso l'uomo è invitato a sostituire una creazione nuova della quale sarà il promotore e che si sostituirà alla precedente. Quindi ecco che il discorso del serpente produce l'effetto desiderato. Quindi il testo dice che l'albero gli appare desiderabile agli occhi, in quanto il serpente le ha detto: i vostri occhi si apriranno, quindi atto a risvegliare l'intelligenza, conoscitori del bene e del male. E qui entriamo in un campo minato di cui Rashi ci dice: loro non conoscevano il senso del pudore che permette di distinguere tra bene e male, benché fossero dotati della conoscenza di noi. Cioè, la prima cosa che Dio fa con l'uomo, lo porta in giro per il giardino ad attribuire ad ogni animale il nome, cioè dare una definizione, quindi anche questo è un atto intellettivo. Infatti egli non mise in lui la tendenza al male finché non ebbe consumato dell'albero. Che vuol dire questo qui? La tendenza al male penetra nell'uomo e lui sa distinguere il bene e il male. Stando a questa spiegazione, la conoscenza dell'uomo è stata fino ad allora di ordine puramente intellettuale. Allora, qui la domanda: come può essere considerata una colpa questa del consumo del frutto se non c'era la conoscenza, un'attività intellettuale? Cioè, se una persona non è consapevole, cosciente, che colpa può commettere? Allora, qui dobbiamo chiarire che l'uomo non ignorava totalmente le categorie del bene e del male sul piano dell'intelletto, ma fino a quel momento non ne aveva fatto l'intima esperienza, non erano mescolate al suo essere. Il rabbi Chaim di Volozhin usa una bellissima metafora per spiegare questa distinzione fra prima e dopo la colpa nella conoscenza dell'uomo. Prima l'uomo conosceva la distinzione tra il bene e il male, nel senso che per lui esisteva un interdetto, quello di consumare il frutto dell'albero, ma il male gli restava esterno. Cioè, la maniera di chi viene avvertito di non gettarsi in un braciere, come se tu dici a un bambino: non toccare il fuoco perché ti bruci. È un conto è se invece un bambino mette la mano nel fuoco e si brucia e prova intimamente cosa significa bruciarsi. Quindi l'effetto della colpa è l'interiorizzazione della tendenza al male. Il fuoco diventa interiore, quindi nessuna conoscenza poteva più essere totalmente innocente. Allora, per ricapitolare, l'interpretazione di Rashiri è animata da una doppia preoccupazione. In primis, evitare l'identificazione pure semplice della colpa di Adamo con la sessualità, pur lasciando un posto a questa dimensione nella genesi della colpa. In secondo luogo, cercare di far comprendere come, anche se posti in uno stato di innocenza, cioè non conoscevano il senso del futuro, Adamo ed Eva sono tuttavia degli esseri già responsabili, altrimenti non si vede come potrebbe venire loro imputata una qualsiasi colpa. Quindi questo, perché abbiamo capito quella che è la conoscenza del bene e del male da un punto di vista intellettuale, e quella che invece è una fare un'esperienza intima di ciò che è proibito. Ora dobbiamo avviarci alle conclusioni, e allora volevo riassumere come la tradizione rabbinica legge questo concetto di peccato originale. Il concetto di peccato originale come colpa assoluta, esclusiva del rapporto tra uomo e Dio, specialmente come qualcosa di irreparabile da parte dell'uomo, non esiste nella tradizione ebraica. Questo perché nella dimensione del ebraismo è inconcepibile un'idea di una colpevolezza, punibilità che si trasmetterebbe per via ereditaria, cui noi in qualche modo trasmettiamo alle generazioni successive il peccato originale. Esiste invece l'ipotesi per cui una generazione può rendere vulnerabili, ma pur sempre libere, le generazioni successive. Cioè una generazione forte di Torah, di valori, è probabile che aiuti la generazione successiva a essere più forte e più radicata. Una generazione più debole può rendere la generazione successiva più debole. Allora, per comprendere il concetto di peccato è necessario capire che la riparazione del tikkun nell'universo può e deve essere realizzato soltanto da loro. Persino il Dio dipende dalle azioni riparatrici dell'uomo per, come dire, per far tutte le sue manchevolezze e le sue responsabilità. Quindi l'uomo non deve essere paralizzato, non è paralizzato da questa colpa originale che, secondo alcuni, sin dall'inizio diventa collettiva ed ereditaria. Questo perché sappiamo che per peccato originale la posizione fatalistica intende una colpa grave che, essendo rivolta contro Dio, diventa infinita. Ma secondo questa posizione, la colpa infinita è per definizione il peccato di Adamo. Questa colpa altera definitivamente il rapporto tra uomo e Dio. L'uomo perde la possibilità di donare qualcosa di proprio a Dio e, diventando colpevole nella sua stessa natura di uomo, non può dare un contributo autonomo alla salvezza. Quindi davanti a un uomo che diventa infinito soltanto nel peccato e nella colpa, Dio deve annullare la libertà di una relazione paritetica ed è costretto ad assumersi la responsabilità esclusiva della salvezza. Quindi senza la grazia soverchiante di Dio, tutti gli uomini assumerebbero le conseguenze del peccato originale sin dal loro concepimento. Ma questa non è l'idea ebraica, che è un'idea molto più libertaria, perché nessuna anima è macchiata dal principio e per sempre con il peccato originale, che ha sicuramente condizionato il comportamento umano e la sua libertà e il suo senso di responsabilità. Ma noi tutte le mattine la prima cosa che diciamo e lo hai, mi dice ma c'è una fatta pittura, cioè Dio mio, l'anima che tu mi hai dato è pura, è pulita, quindi sta a noi conservarla pura o macchiata. Quindi per noi per peccato originale si intende una condizione per cui gli esseri umani, per poter esistere in libertà, hanno quella potenzialità di agire contro la volontà, il desiderio di Dio. Cioè la nostra colpabilità sta nella lotta che ogni essere umano combatte per scegliere tra i suoi istinti e il suo creatore. Cioè l'uomo è stato creato con il verbo Maietzer e creò, che è scritto con due iod, diversamente dagli animali, per cui la creazione è indicata con una iod sola, perché la nostra creazione è caratterizzata dalla lotta tra due istinti, come dice la Gemara in Berachot, e guai a me se seguo il mio istinto e se devo seguire piuttosto io sì il mio creatore. E la lotta continua nell'essere umano e tra questi due istinti. Quindi sin dal primo attimo della creazione l'uomo ha la libertà di fare le sue scelte, e paradossalmente Dio stabilisce le regole, ma il gioco è alla pari. Questo perché la parità dei ruoli è una scelta di Dio, cioè Dio ci ha messo come soci della creazione in questo gioco. Il problema di Dio è quello di imparare a perdere la partita senza tuttavia perdere mai l'onnipotenza. Quindi è come se Dio, quando è sconfitto da noi uomini in azioni o parole di Torà, prima ci dice sorride e dice miei figli mi hanno sconfitto. Questo perché la reazione del mondo è detto appunto il Baivaich Elohim Etiom Ashivi Paikandesh Oto Kivosh Ratmi Kolmirato Ashiva Elohim Nasot. Il verso 3 del capitolo 2: e Dio benedisse il settimo giorno, lo santificò, poi in esso cessò da tutta l'opera traduco letteralmente che Dio aveva creato la sotto un infinito per fare, cioè la creazione è stata creata da Dio da nulla ma per essere continuata a fare. Sono due verbi diversi, ma è solo di Dio, solo Dio può creare da nulla, ma a noi uomini è dato continuare, migliorare in questa creazione la zona, un verbo infinito, è una creazione infinita. Solo l'uomo è in grado di continuare questa creazione anche nella nostra imperfezione, anche con le nostre colpe, anche con le nostre cadute, perché più che il peccato è quello che Dio ci insegna continuamente in questa creazione infinita, è la grande possibilità della riparazione della teshuva, quello che gli angeli non sono capaci di fare, perché gli angeli non cadono, non peccano, non disobbediscono, infatti non conoscono la teshuva, che è la cosa che Dio ci ha regalato per continuare ogni giorno a creare il suo mondo e a rinnovare la sua relazione, come diciamo tutte le mattine, a me ha detto beolio tamite mase besci shabbat shalom a tutti, e che sia un buon inizio di lettura e di studio e di applicazione della Torah per un buon anno sereno, di pace e di salute. Amen.